storia che gira intorno, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
E questo era Ivano Fossati con La musica che gira intorno. E ora ho un aforisma speciale per voi e vediamo un po' se indovinate l'autore. Allora, vi do qualche indizio. Primo, è americano, nato a Pittsburgh nel 1928, morto a New York nel 1987. Qualche idea? Allora, vi posso anche dire che è considerato il re della pop art. Sfrutta le immagini della comunicazione di massa e della pubblicità proprio come fonte di ispirazione. E se non avete ancora capito di chi si tratta, vi posso dire che le opere più famose sono le serigrafie che ritraggono la bellissima Marilyn Monroe e la serie dei barattoli della Campbell's Soup, nonché i ritratti di Mao Zedong e del pugile Muhammad Ali. Avete indovinato? Beh, si tratta di Andy Warhol, che ci dice: credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. E con questa bellissima frase, che tra l'altro c'è un'altra cosa importante da dire, perché lui ha, pensate un po', ha fatto il disegno della banana che campeggia sulla copertina di The Velvet Underground e Nico, che è un cult della storia della musica. E quindi proprio per questo motivo andiamo ad ascoltare un brano dei Velvet Underground che spero vi piaccia. Si tratta di Sunday Morning.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Nothing at all.
Siamo ancora qui con la presentazione del libro. Ora vi vorrei presentare Orizzonti selvaggi, capire la paura e ritrovare il coraggio, scritto da Carlo Calenda e pubblicato quest'anno dalla casa editrice Feltrinelli di Milano. Come sempre, due parole sull'autore. Carlo Calenda è stato viceministro dello sviluppo economico, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea e dal marzo 2016 ministro dello sviluppo economico, prima con il governo Renzi e poi con il governo Gentiloni. Tante sono le cariche da lui ricoperte, ma per esigenze pratiche le taglio, anche un po' per non annoiarvi. Il libro è molto tecnico ma appassionante, tante le tematiche trattate, tutte dal punto di vista economico. Accanto alle cifre, l'autore propone riflessioni di grande spessore che possono non farci riflettere. Quello che compriamo ha un effetto decisivo sul funzionamento dell'economia e della società. Se gli acquisti si concentrano, ad esempio, sulla sostituzione annuale degli smartphone, questa industria prospererà. Se non andiamo a teatro o non leggiamo, si produrranno sempre meno opere teatrali e si pubblicheranno meno libri. Ma non è solo una questione delle categorie di beni che compriamo, ma anche di come li scegliamo. Esiste una nuova e forte tendenza verso la responsabilità sociale e ambientale negli acquisti, che si va diffondendo e sta radicalmente cambiando anche l'atteggiamento delle aziende produttrici di beni. Non è un caso che ad aprire la strada siano stati i marchi più importanti, i consumatori più sofisticati, in particolare i giovani, che prestano sempre più attenzione al rapporto tra prodotto e valori che incorpora. Questo cambiamento verso un consumo responsabile va incoraggiato dai governi attraverso l'obbligo di tracciabilità dei prodotti e l'inclusione di clausole sulla sostenibilità, veramente vincolanti negli accordi di libero scambio. Per questo abbiamo varato una normativa nazionale molto stringente sulla tracciabilità di alcune filiere agroalimentari e abbiamo portato avanti una battaglia in Europa per inserire clausole più rigide sul dumping sociale negli accordi internazionali. Quindi, ragazzi, non solo consumismo, ma consumo responsabile.
La prossima canzone dei Pearl Jam, una ben nota per il loro impegno sociale ed ecologico, fa parte dell'album Lost Dog del 2003, che si mobilita per la salvaguardia delle balene cacciate dai bracconieri. Ci immergiamo dunque in mare con loro, ascoltandoci Whale Song.
Smudged by the dark, they won't fight back. I'm sure they know how. Beings they love are too proud. They won't fight back. I'm sure they know how. Beings they love are too proud. They swim, it's really free. It's a beautiful thing to see. They sing.
You can, that's just one way from a murder. take their lives, sell their hearts, but there's no taking of their heart. If I was lost at sea, that harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to be.
Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Seguono queste frasi di denuncia, messaggi di speranza, con un vento che, malgrado tutti gli errori commessi dall'uomo, continua imperterrito a soffiare. Così, Pierangelo Bertoli, nel 76, si schiera dalla parte degli ecologisti in maniera chiara. Ascoltiamo ora Eppure soffia.
Quasi riempie di schiuma il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora.
sono caduta sull'asfalto e ho sentito il mio dolore. Siamo nella stessa strada, sotto le mie scarpe ci sono le spine, mentre tu calpesti pietre di diamanti. Sono un passo indietro e stringo serpenti fra i denti. Ho indossato l'abito migliore, tra i capelli ho messo un fiore e il profumo era nell'aria. Ma i miei sforzi sono stati vani, i suoi occhi erano lontani con la sua celebrità. Non riporre alcuna aspettativa è una buona alternativa per evitare delusioni, ma la speranza è sempre in agguato e mi ha spinto in un fossato per tornare al mio dolore. Siamo nella stessa vita, ma nelle tue mani la mia sembra quasi parole, ci sono occhi di pietra da lanciare contro la luna, offesa e delusa.
Ci ascoltiamo ora Fake Plastic Trees dei Radiohead, pubblicata all'interno dell'album The Bends. Con questa canzone, scritta pensando al mondo del commercio e del consumismo di massa, la band si stacca dalle sonorità post-grunge che caratterizzavano il loro primo e famosissimo singolo Creep.
The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man in a town full of thank you.
Sono qui con Martina, maestra elementare di seconda, per scoprire cosa si può fare per educare all'ecosostenibilità.
Ma allora, in generale, l'ideale è sempre proporre delle attività che siano vicine alla realtà del bambino, quindi delle attività che si possono fare sull'ecosostenibilità possono essere, ad esempio, quella di nascondere sottoterra dei torsoli di mela, delle cicche, pezzettini di carta, plastica, oggetti di vari materiali, e poi magari dopo mesi o addirittura dopo anni, è un'attività che si può fare magari anche proprio dalla prima alla quinta, si va a scavare, a riprendere questi oggetti, e lì è molto interessante vedere cosa si è decomposto e cosa invece rimane, e quindi vedere proprio coi propri occhi che, ad esempio, la plastica non si decompone in tempi brevi, e quindi capire che quello che noi gettiamo nella natura rimane quasi per sempre, insomma. Oppure altre attività che si possono fare sul riciclaggio, ad esempio, anche in modo molto ludico, ad esempio fare delle staffette in cui bisogna gettare il rifiuto nel bidone giusto, non so, la bottiglietta nel PET, la lattina nell'alluminio, si possono proporre delle staffette in cui i bambini devono essere veloci a capire dove devono gettare il rifiuto e si danno il cambio e vince la squadra che ha eliminato tutti i rifiuti mettendoli nei bidoni giusti, per esempio. Oppure un'altra attività che si può fare riguardante l'acqua, sullo spreco dell'acqua. I bambini impressiona sempre tanto capire quanti litri d'acqua sprechiamo anche solo quando si tiene il rubinetto aperto mentre si lavano i denti, e quindi proprio quantificare, dire quanti litri d'acqua si sprecano, fare un paragone anche con, non so, una vasca, o insomma paragonare questi litri d'acqua a qualcosa che loro conoscono e quindi vedere quanto si spreca appunto ogni volta che si tira l'acqua del gabinetto, ogni volta che, non so, si annaffia l'orto o appunto si lascia l'acqua aperta quando si lavano i denti.
Grazie Martina. Allora, allievi del DFA, cosa aspettate? Prendete spunto, abbiamo già descritto delle attività interessanti e buona continuazione.
No, non ho il dono dell'ubiquità, ma ho fatto delle interviste preregistrate, ecco, questo è il mio segreto e non sono l'unica, perché anche Francesca si è occupata di questo. E questo era uno dei primi contributi che abbiamo preparato per voi, appunto con Martina Baroni di Savosa. Ma continuiamo con una bellissima canzone che ovviamente presenterà la calda Denise.
La prossima canzone è una canzone che inneggia al ritorno alla natura. Scritta nel 1972 dal grande Celentano, contenuta nell'album I mali del secolo, ascoltiamo ora Un albero di 30 piani.
Questo in onore di mio papà, perché è la sua canzone preferita e non poteva mancare in scaletta.
Guarda bene come c'ha conciate la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano, e dicevano, quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli, con la faccia di cera, con la faccia di cera, è la legge di questa atmosfera che sfuggiremo poi fino a quando tu vivi in città. Sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre, e le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che per ora città se il cemento ti chiude anche il naso, la nevrosi è di moda, chi non l'ha ripudiato sarà. Ah, io non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù, va giù e non viene su. Vedo solo che qualcosa sta nascendo, forse è un albero, sì è un albero di 30 piani. La 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 la.
Il secondo contributo preregistrato della giornata è sempre dalla sede di Savosa, dove ho trovato un momento di ricreazione per fare qualche domanda a uno dei maestri, e vi posso dire che la cosa è stata particolarmente apprezzata perché tutti i bambini erano intorno ad ascoltare. Infatti alla fine c'è una piccola sorpresa per voi, ma prima chiedo a Francesca qual è la canzone che andremo ad ascoltare dopo l'intervista.
La prossima canzone che andremo ad ascoltare è What Have I Done dei Linkin Park, in questa canzone, appunto contenuta nell'album Minutes to Midnight, uscito nel 2017, ci invitano a un esame di coscienza rispetto a come ognuno di noi si è comportato nei confronti del mondo.
E allora buon ascolto. Ecco l'intervista e la canzone.
Sono qui con Mauro, maestro della scuola elementare di Savosa. So che in questa sede abbiamo una situazione un po' particolare, è vero?
Sì, ciao a tutti. Due anni fa qui a scuola Savosa è stato deciso di trasformare, diciamo, quello che è il sistema normale di erogazione elettrica. Dalla rete siamo passati direttamente a dei pannelli solari che praticamente si autoproduce tutto quello che è l'energia elettrica con dei pannelli solari fotovoltaici, e devo dire che questo è già un grande progetto. In più la scuola qualche anno fa ha fatto una giornata in cui sia docenti che allievi hanno potuto assistere a degli atelier di giochi per quanto riguarda il riciclo in generale di materiali, e con una quinta elementare qui nell'orto è stato fatto una serra con delle bottiglie in PET riciclate che tuttora stiamo utilizzando. Quindi ecco, in questo senso sì, devo dire che come sede è abbastanza sensibile a questo tema.
Bene, e voi bambini siete contenti? Com'è quest'orto? È bello?
Sì!
Passiamo ora alla prossima intervista preregistrata, che è stata particolarmente difficile da realizzare, siccome la nostra intervistata si trovava in Marocco. Abbiamo tentato dunque di realizzarla tramite messaggi vocali di WhatsApp. Vediamo ora se funziona e godiamoci questo interessante contributo.
Per parlare di consumo sostenibile abbiamo deciso di intervistare Deborah Meili, che ci racconterà la sua esperienza. Ciao Deborah, prima di tutto volevamo chiederti di presentarti e poi di spiegarci come mai ti sei interessata a questo tema e in che modo hai deciso di farlo.
Ciao a tutti, mi chiamo Deborah Meili e attualmente sono in Marocco, a Rabat, e sto facendo uno stage per le Nazioni Unite, un'organizzazione che tenta di combattere la desertificazione e la siccità in Africa, e questo stage è parte del mio studio in economia e politica agraria al Politecnico Federale di Zurigo, che spero di poter terminare l'anno prossimo. Infatti voglio capire i sistemi, in particolare il sistema alimentare, dalla scala locale a quella globale, in particolare in un momento storico come in quello che siamo ora, di globalizzazione e consumismo e di sprechi.
Un aspetto molto curioso che mi raccontavi è il fatto che tu hai deciso addirittura di iniziare a frugare nei cassonetti proprio per combattere questo consumo insostenibile. Puoi spiegarci meglio perché arrivare a fare una cosa del genere e soprattutto in cosa consiste questa tua azione?
Sì, volentieri. Allora, alcuni anni fa un amico mi ha raccontato una storia bizzarra. Mi ha raccontato di non fare la spesa e che il suo cibo se lo procurava frugando tra i cassonetti della spazzatura dei supermercati. E io sono rimasta affascinata da questa cosa. Mi sono chiesta come mai qualcuno decide di fare una cosa del genere. Dunque una sera mi ha portata con sé e, attrezzati di guanti e borse, ci siamo avvicinati ai cassonetti, li abbiamo aperti e io sono rimasta scioccata. Allora, innanzitutto chiaramente per la puzza, ma vabbè, ma soprattutto per quello che c'era dentro. Rose, tantissime rose, uova, peperoni, insalata, pane, cioccolata, addirittura deodoranti e dentifrici, tutte cose che pressoché erano intatte. I oggetti trovati erano decisamente troppi per due persone, dunque abbiamo preso quello che potevamo e siamo partiti. Dunque, i prodotti trovati sono stati scartati per vari motivi. O la confezione era danneggiata, come nel caso dei dentifrici, oppure per via del prodotto stesso, come nel caso emblematico dei peperoni nella confezione da tre, dove un peperone è danneggiato e di conseguenza tutti e tre i peperoni vengono buttati via, anche se due sarebbero ancora perfettamente commestibili. Poi c'è la questione della data di scadenza, che appunto per legge un supermercato non può vendere un prodotto se questa data è superata, ma spesso la data di scadenza è anticipata parecchio e dunque un prodotto scaduto per via della data di scadenza spesso è ancora commestibile. Però per questioni legali il supermercato deve buttare via questo prodotto. Parlando di spreco alimentare, è comunque importante ricordare che le aziende come i supermercati non sono i principali peccatori. Anzi, c'è un interesse economico per le aziende di ridurre gli sprechi per ottimizzare il profitto. Infatti i maggiori sprechi avvengono a casa. Dunque la mia decisione di fare dumpster diving è principalmente per sensibilizzare la gente a riflettere sui propri consumi. Non lo faccio per bisogno, anche se in Svizzera ci sono delle persone che lo fanno per bisogno. Però la quantità di cibo buttata via è così enorme che anche sistemi come il tavolino magico non hanno la capacità di riciclare, di riutilizzare tutto questo cibo. Infine ci tengo a menzionare la questione legale legata al dumpster diving. Il cassonetto della spazzatura è ovviamente del supermercato, dunque proprietà privata. Se questo cassonetto è serrato e chiuso a chiave o con un lucchetto, Aprirlo, frugarci dentro e prendere qualcosa è una pratica illegale. Se invece non c'è nessun tipo di lucchetto e il cassonetto è locato, magari sui parcheggi accessibili da chiunque, è una zona più grigia. Infine, ci tengo a menzionare la questione legale.
Ecco, dopo questa prima parte di intervista, prima di continuare con la seconda parte, ci prendiamo una pausa da queste tematiche importanti per viaggiare insieme ai Pixies nel loro singolo Where is My Mind? Un secondo argomento che ci piacerebbe trattare con te è quello del food sharing, ossia la condivisione del cibo. Anche qua vorrei chiederti di spiegare al nostro pubblico in cosa consiste e come lo metti in pratica nella vita di tutti i giorni.
Volentieri. Allora, alcuni anni fa un ragazzo di Berlino che faceva anche lui dumpster diving si è chiesto: ma come si può salvare il cibo in una maniera più efficiente e igienica, se si vuole. E allora ha ideato questa piattaforma web che si chiama foodsharing.de e questa piattaforma salva cibo principalmente con tre sistemi. Da dei frigoriferi pubblici, la cooperazione diretta con le aziende e la cooperazione diretta tra privati. Per la cooperazione diretta con le aziende si fanno degli accordi dove periodicamente si va e si recupera il cibo che viene poi consumato o personalmente dalla persona che è andata a recuperare il cibo, oppure se la quantità è grande, come spesso è il caso, il cibo viene portato nei frigoriferi pubblici, anche chiamati Verteiler. Dunque, questi frigoriferi pubblici sono accessibili a tutti, ognuno può lasciare del cibo o prendere del cibo. Chiaramente si vogliono evitare intossicazioni alimentari, dunque ci sono delle chiare regole appese sul frigo che dicono quali prodotti possono essere depositati e quali no, come ad esempio prodotti processati o prodotti a base di carne non sono consentiti. Il terzo sistema della piattaforma sono i cestelli alimentari, dove si possono offrire dei prodotti che non si consumano più e dire dove sarà il posto che si possono recuperare questi prodotti. Ad esempio, io posso dire: ah, ho due banane in frigo, vado in vacanza, faccio un cestello alimentare mettendo il mio indirizzo di casa e poi mi metto d'accordo con le persone per venire a prendere le cose che io non consumo. Per combattere gli sprechi, tu hai proprio quindi deciso di modificare il tuo stile di vita, cambiando molti aspetti della tua quotidianità. Quello che ti chiedo ora è se hai qualche consiglio da dare a noi e ai nostri ascoltatori, che vogliono avere uno stile di vita più sostenibile. Cosa si può cambiare, secondo te, nella nostra vita di tutti i giorni?
Un consiglio generale che posso dare è semplicemente di riflettere e informarsi. È importante chiedersi: ma io questa cosa l'ho davvero bisogno? E anche è importante riflettere sulla storia degli oggetti, da dove vengono, com'è possibile che adesso io ho questo oggetto nella mia mano e cosa succederà dopo, tutto il ciclo del prodotto. E dei consigli più pratici. La banana si può mangiare anche quando la buccia è nera, magari cucinandola. Il pane che si butta tanto via, se è secco, si può sempre ancora mangiare, nel senso si può mettere a mollo e farci qualcos'altro. È davvero una risorsa interessante il pane. Dunque, e siate critici rispetto alle date di scadenza. Fidatevi piuttosto del vostro naso, del vostro olfatto, che della data di scadenza, così potrete salvare tanto cibo. E chiaramente è importante fare la spesa con testa, comprare prodotti che si sa si mangeranno e conservarli bene. E infine la creatività. Al posto di andare a comprare quello di cui avete voglia, aprite il frigo, guardate cosa c'è e tentate di ingegnarvi. Resterete stupiti da quante cose e quante cose deliziose si riescono a preparare.
Grazie allora Deborah per il tuo prezioso contributo, per i tuoi consigli e per aver condiviso con noi il tuo punto di vista. Ciao e a presto.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Continuiamo con l'intervista. Abbiamo qui con noi nella piccola radio mobile Magda Ramadan. Magda Ramadan è dal 2017 la responsabile della formazione di base e del ciclo di studio master del DFA della SUPSI. Benvenuta Magda.
Grazie, grazie tantissimo.
Senza indugiare, pongo subito la prima domanda. Perché parlare di consumi a docenti in formazione e allievi? C'è la necessità di affrontare tematiche urgenti oppure l'esigenza è quella di affrontare argomenti di spessore che possano generare dibattito affinché se ne possa parlare in maniera trasversale?
Allora, io penso che sia molto molto importante parlare di queste tematiche a docenti e soprattutto portare avanti una riflessione in questa dimensione. Perché? Perché in fondo la scuola è strettamente connessa a quello che succede nella società e quindi il legame che c'è tra i temi, i grandi temi che appunto la società sta affrontando è fondamentale che venga stabilito anche proprio con tutti quelli che sono gli istituti formativi, che siano classi di scuola dell'infanzia fino evidentemente a istituti universitari.
Quali sono i pericoli per gli adolescenti del giorno d'oggi di una società che spinge l'acceleratore sull'avere piuttosto che sull'essere? Perché educarli dal punto di vista dei consumi è un modello di vita diverso da quello che abbiamo oggi?
Allora, l'emergenza è sicuramente legata alla consapevolezza. Io non credo che si tratti qui di polarizzare la discussione rispetto al fatto di cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, quale sia una società equa o meno. Il problema è che proprio perché siamo confrontati con un'enorme complessità, e i giovani soprattutto sono confrontati con un'enorme complessità, devono poter ricevere degli strumenti per affrontare questa complessità e quindi anche per gestire la dimensione, per esempio, del consumo.
Per fare diversamente dobbiamo anche pensare diversamente. Come possiamo rompere le nostre rappresentazioni mentali e creare dei consumatori consapevoli? Quali sono le leve per attirare la loro curiosità?
Allora, molto difficile immaginare cosa si possa fare per creare dei consumatori consapevoli, soprattutto perché in fondo stiamo cercando una ricetta e credo che nel contesto dell'educazione cercare le ricette non sia il modo per arrivare ad avere un vero e reale cambiamento. Quello che credo si debba sempre promuovere per anche modificare le abitudini dei giovani di oggi sia legato al loro sapersi rapportare agli stimoli che ricevono in maniera il più possibile critica, quindi con grande, appunto, ancora consapevolezza, torno a riportare questo concetto già espresso prima, in modo tale da poter avere una propria opinione e poterla anche vivere fuori dal contesto che può essere quello della scuola.
Un'ultima domanda a bruciapelo: i prodotti venduti al giorno d'oggi sono usa e getta, così sofisticati e delicati da rompersi facilmente o talmente tecnologici da invecchiare prematuramente e quindi cambiare frequentemente? Il libro in questo contesto assume un ruolo diverso, non invecchia e quando lo fa diventa un classico, lo si può mettere in una bibliocabina e dargli una seconda vita. Secondo lei il libro e le materie che ruotano attorno ad esso possono fare la differenza?
Io recentemente, parlando con un collega, mi ha raccontato un episodio estremamente carino che magari condividiamo, e mi diceva: entro in classe, prendo un cellulare e lo scaglio. Cosa succede? Quali sono le reazioni che hanno gli allievi? Disconforto? Pensano che sia impazzito? Se io prendo e scaglio un libro non succede assolutamente nulla. Ecco, credo che il futuro ci riservi comunque la copresenza di tecnologia, di tradizione, di dispositivi innovativi e di pagine di libro che sono eterne.
Ringrazio Magda per la sua disponibilità e ora un po' di musica.
Quand il sera grand M de mon bras, pourquoi y'a plus de poissons dans la mer, je veux dire quoi, que je savais pas ou que j'en avais rien à faire. Et quand il demandera papa, est-ce juste pour le bois que vous avez rasé le poumon de la planète? Je vais respirer avec quoi? J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable, un coupable au comportement inexcusable, une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux? Ça commence par le respect, et l'une des choses à faire, c'est un commerce équitable pour eux, nous. Notre terre. Les grands discours c'est bien, mais les petits gestes c'est mieux. La différence on doit la faire aujourd'hui, car on le peut. Vas-y consomme, 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 consomme. Allume, allume, mais que fais-tu si notre futur se retrouve en marteau et l'enclume? Si ça brûle et ça se consume et que notre terre ressemble à la lune, que fais-tu si notre futur pas que vous le voyez pas, vous le sentez pas, ce changement ne me mentez pas. Le climat part en vrille, vous attendez quoi? Combien de Catherine nous faudra-t-il pour accepter ça? Je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée en me disant j'aurais dû peut-être trier mes déchets. À mes yeux c'est une erreur, aux yeux de nos enfants un péché. Tout le monde crie au drame mais personne n'a l'air pressé. Je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du pétrole, où le pétrole ne sera plus mais on paiera encore pour ses bémols. Je suis pas devenu monsieur écolo, c'est clair, mais avec ce que je sais aujourd'hui, je peux faire mieux qu'hier. Vas-y, consomme, 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 allume, allume. Mais que fais-tu si notre futur se retrouve entre marteau et l'enclume? Si ça brûle et ça se
consomme, 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 consomme. Allume, allume, mais que fais-tu si notre futur se recouvre de marteau et l'enclume? Si ça brûle et ça se consume et que notre terre ressemble à la lune, que fais-tu si notre futur se recouvre de marteau?
Sono qui con Davide, studente al terzo anno del DFA, che verrà con me in macchina verso Lugano e renderà più ecosostenibile il mio viaggio, quindi pensiamo ai consumi. E già che ci sono, ti intervisto, vieni Davide. Allora, okay. Dici un po', secondo te perché è importante sensibilizzare i bambini nelle scuole sul tema del consumo?
Beh, la sensibilizzazione a questo tema è importante già dai primi anni. Il bambino impara già subito che preservare l'ambiente e anche fare delle attività ecosostenibili è una cosa importante anche socialmente.
Grazie. Hai anche qualche idea di spunto da proporre in classe?
Ci sono moltissimi spunti, basta andare anche in visita da qualche parte per evidenziare alcuni aspetti o ad esempio fare altre attività in classe come parlare dell'acqua, il consumo dell'acqua, la divisione del materiale quando si butta e altre cose.
Rispetto a quello che fai in classe su questo tema, i tuoi allievi sono coinvolti dall'attività?
Io sto trattando l'acqua e ho intenzione di trattare questo tema, sì.
Bene, grazie ancora e vieni con me in auto che dobbiamo scendere a Lugano. Ciao a tutti!
Ecco, sì, come potete ascoltare, ho chiesto agli amici qua per avere delle interviste. Nelle ultime due settimane sono stati momenti caldi perché io e le altre colleghe abbiamo dovuto preparare un po' di materiale e quindi abbiamo usato le pause tra un'azione e l'altra, i viaggi, per fare domande su questo tema. E questo era Davide, che ringrazio, spero che ci stia ascoltando in questo momento. E ora passo la parola a Francesca che ci presenta la nuova canzone.
La prossima canzone è di un artista molto interessante emerso negli ultimi anni. Viviamo in un'epoca in cui siamo continuamente sottoposti a messaggi promozionali e bombardati da spot pubblicitari. Oggi all'interno degli atelier si parlerà anche di marketing e di pubblicità. Per introdurre dunque questo argomento e andare a toccarlo, ascoltiamo L'era della gran pubblicité di Alessandro Mannarino.
Que Dios le olé Italia mon amor d'ore mi fa si no sei la figlia ladra degli studi miei together super wiki che farai
l'era della gran pubblicità vivere la vita un gran mistero la noche por la vive tutto bien e sta matando il pueblo le ali
io quiero la banana e il pepper
luz con i cancri sopra nude vergini vamo todo junto fino al fin country di riso portofino ziguli
todo in discoteca ziguli
di todo sembra betterti così
l'era della gran pubblicità vivere la vita un gran mistero la noce per le vie va tutto bene e sta matando il pueblo lì a lì. L'era della gran pubblicità, vivere la vita un gran mistero,
la noche en el vibra todo pie, está matando el pueblo ale ale. You're in blue bar, I say chica, it's my only lonely vita. You say vino, por comida. L'era della gran pubblicità, vivere la vita è un gran mistero. La noche non la vive tutto bien, sta matando il pueblo lì a lì.
Ricollegarci al tema delle bibliocabine che ha citato Denise durante l'intervista Magda Ramadan, andiamo a sentire un piccolo servizio preregistrato su questo argomento.
Parlando di consumo consapevole, dobbiamo parlare anche di utilizzo e di condivisione di ciò che per noi non è più utile. Chi ha avuto modo di visitare la sede delle scuole elementari di Cadenazzo, come noi studenti del secondo anno di DFA, potrebbe aver notato una serie di bucalettere poste nel giardino della scuola. Curiosando al loro interno, si possono scoprire vari libri lasciati da precedenti proprietari a disposizione di tutti quanti. Personalmente pensiamo che un'iniziativa del genere dovrebbe essere proposta in ogni scuola. Ma se apriamo gli occhi e iniziamo a guardarci attorno, possiamo notare che in giro per il Ticino sono spuntate varie bibliocabine, vecchie cabine telefoniche trasformate in piccole biblioteche, dove chi vuole può lasciare vecchi libri che non legge più a disposizione della comunità. Ogni volume è contrassegnato da un timbro. Chiunque prenda un libro è invitato a riportarlo dopo averlo letto o a scambiarlo con altri vecchi libri. Si tratta di un sistema di scambio e condivisione senza controlli, basato quindi sulla fiducia verso chi lo utilizza. Entrando in una di queste, ormai ex cabine telefoniche, si possono trovare volumi di tutti i tipi, ricette di cucina, romanzi leggeri o testi impegnati, proposte per persone di ogni età e con interessi differenti. Solo a Locarno, cercando con un po' di attenzione, possiamo trovare diversi di questi punti di scambio sparsi per la città, uno dei quali si trova proprio in Città Vecchia, a pochi passi dalla nostra scuola. Proviamo ora a intervistare alcuni studenti riguardo questo tema. Ecco qui una ragazza che frequenta il secondo anno di DFA. Ciao, come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Chiara.
Tu sai per caso cosa sono le bibliocabine?
Sì, sono delle cabine telefoniche che sono state trasformate in biblioteche.
Grandissima, ne hai per caso mai utilizzata una?
No, per adesso no.
Però pensi comunque che sia un'iniziativa utile, che ci possa servire?
Sì, no, come iniziativa la trovo sicuramente utile. Soprattutto per aumentare il senso di condivisione a livello della comunità.
Bene, grazie mille Chiara. Ora andiamo a intervistare altri nostri compagni.